oggi. Di cosa si parla stamattina? Beh, ci sono diversi temi e non tutti i quotidiani, diciamo, aprono allo stesso modo, perché c'è chi apre sul Medio Oriente, in particolare con la vicenda della Corte di Giustizia dell'ONU dell'AIA, che deve iniziare a deliberare, l'iter è piuttosto complicato ovviamente, sulla accusa di genocidio che il governo sudafricano ha invocato nei confronti del governo israeliano. E c'è chi prende sempre questo tema come il manifesto, però diciamo lo trasla sulle vicende politiche di casa nostra. C'è chi è più interessato alle questioni di politica interna, che sono numerose e complesse. C'è chi dà spazio alle cronache nere, in particolare ancora gli ennesimi casi di femminicidi in giro per l'Italia, e poi qua e là, come sempre, diciamo, qualche spigolatura che ritroveremo all'interno delle edizioni odierne dei quotidiani. Allora, cominciamo con il Corriere della Sera, che diciamo, in realtà sulla prima pagina del Corriere della Sera la notizia che ha più rilevanza è la foto notizia di oggi, che riguarda l'allenatore svedese Sven-Goran Eriksson, ritratto, diciamo, con un viso piuttosto provato. E Eriksson, che ha allenato anche da queste parti parecchio ai suoi tempi, purtroppo è annunciato di essere stato colpito da un tumore che è ormai, diciamo, giunto quasi alla fine. Il dramma di Eriksson: mi resta un anno di vita, l'allenatore svedese rivela un tumore non è operabile. Poi terminata la cronaca di questo tipo, poi è segnalata anche altrove, in taglio alto, diciamo, la notizia principale è per la politica interna, in particolare per quanto riguarda le divisioni, insomma i veri e propri scontri che si stanno verificando in tutti e due i campi politici, a dire il vero, per quel che concerne le candidature alle prossime elezioni regionali. Nessun accordo sulle regionali, incontro a vuoto tra i leader del centrodestra, preso il premierato cambia la riforma, Gentiloni annuncia non mi candida alle europee, il richiamo di Bruxelles sull'abolizione dell'abuso d'ufficio. Questa è un po' la sintesi che il Corriere fa per quanto riguarda la giornata politica di ieri. Poi i commenti, le mosse della segretaria del PD, il PD e le scelte sulle liste, la Schlein è pronta a correre, e ancora, sempre in sede di commento, c'è l'editoriale di oggi, principale, che si occupa delle elezioni le elezioni a Taiwan. Come detto e ripetuto tante volte a Capodanno, questo è un anno elettorale incredibile, perché vota la metà della popolazione mondiale e la stragrande maggioranza di quelli che possono votare, poi ci sono quelli che votare non possono, e fra le varie contese una delle più attese è sicuramente quella di Taiwan. Fra l'altro la Repubblica Popolare Cinese ha già fatto sapere che uno dei candidati è un pericolo, alla faccia delle ingerenze. E vedremo un po', comunque se ne occupa Santevecchi, interessante. E, fra l'altro, diciamo, l'anno elettorale è già cominciato in Bangladesh, altro paese molto molto importante dell'area, dove è stata confermata la premier uscente Sheikh Hasina. Quindi abbiamo La cronaca nera, ancora a Trento, la uccide e poi si impicca. Avevano 3 bambini. Si erano lasciati questo, diciamo che questo è il racconto simile ai noi a mille altri. E poi la corte dell'AIA, infine Israele accusato di genocidio, mondo capovolto, dice Netanyahu, raid USA in Yemen. E ancora l'annuncio della Casa Bianca, finiti i fondi, stop agli aiuti per chi è in attesa dell'esito dei nuovi negoziati per rifinanziare il pacchetto di aiuti. Così la prima pagina del Corriere. La Repubblica invece ha un'impostazione completamente diversa per quanto riguarda la sua prima pagina. Il titolo principale è per il Medio Oriente. Gaza, scontro sul genocidio. Il Sudafrica accusa Israele di fronte alla Corte di Giustizia ONU dell'AIA. Stragi indiscriminate di civili. Chieste ai giudici misure urgenti, cessate il fuoco e aiuti ai palestinesi. E il mondo alla rovescia, dice Netanyahu. Poi il Mar Rosso con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna che bombardano nella notte gli Houthi. Quindi la foto notizia è per Parigi, per la Francia, nuovo esecutivo in Francia, Parigi svolta a destra e Attal nomina ministro il suo ex. Decisione diciamo che ha provocato molto scalpore, ma più che altro per il fatto che la coppia era una coppia omosessuale, in altri casi diciamo più tradizionali invece sono state fatti molti meno appunti. Ancora dalla questione dei mancati risarcimenti per gli eccidi nazisti, qui ritorniamo all'Italia, il governo italiano non arretra, è giusto verificare, non basta dirsi vittime. Palazzo Chigi rincara la dose sui risarcimenti per i familiari delle vittime, giusti quei dubbi sulle stragi naziste. L'avvocatura di Stato si è costituita come parte civile, ha appellato le sentenze favorevoli alle vittime per bloccare il risarcimento e così il Ministero dell'Economia non può erogare le somme. Quindi anche qui abbiamo la destra che si spacca sulle candidature europee e regionali, anche se, come detto, non è che la sinistra diciamo, sia particolarmente, o quella sinistra o quello che sia più unita. Ex Ilva di Taranto diventa di Stato, o ritorna, Mittal è fuori. E scrive Repubblica, e poi c'è Ericsson ovviamente, e c'è il liceo dell'elite romana, che qual è? Ah, il Tasso. Tasso è il liceo dell'elite romana, giustamente ci va una figlia di Stefano Fassina che viene lungamente interpellato. Perché? Perché nel liceo dell'elite punito chi occupa e qualcuno se ne va. Va bene con l'elite romana o chi vorrebbe essere elite, chi lo sa. Chiudiamo la lettura di Repubblica e passiamo al manifesto. Guerra e pace, titola il manifesto, con una foto che vede vicini ma separati la Schlein e Conte durante un meeting a Roma 3. Schlein conferma la sterzata sull'Ucraina, ma è più deleghe in bianco al governo. I Dem, ma anche Conte, chiedono di riconoscere lo Stato di Palestina. Fra Togliani raccoglie firme per condannare Netanyahu, segnale di una competizione pacifista in vista delle europee. Su cui diciamo poi il manifesto non prende posizione, anche se evidentemente diciamo è lieto di questa competizione in avanti. E poi in taglio basso, a proposito di guerra e pace, genocidio, ora fermate Israele, la denuncia sudafricana alla Corte dell'Aia, rabbia a Tel Aviv, siete il braccio legale di Hamas. Tra l'altro anche in Sudafrica si vota fra non molto, e anche lì diciamo una situazione piuttosto complessa. E poi anche qui ovviamente abbiamo quello che viene definito il penultimatum ArcelorMittal, ex Silva, il governo costretto a nazionalizzare il grande malato, il rapporto 2023 di Human Rights Watch, un 2023 di doppie morali e promesse tradite. Infine, fra le brevi, diciamo dalla politica interna, da segnalare il pezzo di Mario Di Vito sulla riforma Nordio che mette in crisi le opposizioni. Continuano i lavori in commissione, Italia Viva e Azione ormai organiche alla destra. Il Movimento 5 Stelle sulle barricate, il PD invece fatica a compattarsi. Mi pare evidente qui come il Manifesto abbia sposato una linea ben precisa, che è quella del supporto alla magistratura. Peraltro, insomma, no, non una novità. Dal Manifesto passiamo ad Avvenire. Israele alla sbarra è il titolo principale per il quotidiano della CEI. Lo Stato nato in seguito all'Olocausto è chiamato a rispondere della condotta della guerra a Gaza. Il Sudafrica accusa Gerusalemme di genocidio dei palestinesi di fronte alla Corte dell'Aia. La replica del premier Netanyahu: noi le vittime dei crimini contro l'umanità di Hamas. Poi abbiamo un editoriale in cui si parla di teologia per parlare d'altro. Il paradosso della pace, lo scrive Gianfranco Marcelli. La fotonotizia è per delle pale eoliche che fanno da contorno a questo titolo: boom di energia da fonti rinnovabili, raggiungibili gli obiettivi di COP28. Poi le vittime, il numero delle vittime del Covid. Per il Covid 7 milioni di morti, dichiarano i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma è una delle stesse dirigenti, anzi fra le più alte dirigenti dell'OMS, Maria van Kerkhove, a ammettere che in realtà si tratta però di cifre ufficiali ma abbondantemente sottostimate. Il numero totale potrebbe essere di 3 volte maggiore. Poi abbiamo, appunto, per tornare all'articolo di Mario Di Vito, la giustizia, intercettazioni da omettere i nomi di chi non è indagato, questa sarebbe la il bavaglio secondo alcuni. E ancora tensione sulle candidature, si lima la proposta del premierato. Poi abbiamo torniamo ancora alla vicenda di Accalarenzia. E i saluti fascisti ad Accalarenzia, una dozzina di indagati per apologia, l'estremismo di destra pesa ancora. E poi, vabbè, l'Ilva l'abbiamo detta, c'è poi un reportage che leggeremo all'interno sul Myanmar, paese che sta vivendo una terribile guerra civile, una feroce repressione da parte della giunta militare al potere, ma insomma senza che questo desti particolare interesse. Il Messaggero sulle intercettazioni addirittura fa il titolo principale, stretta sui nomi, cioè il sì all'emendamento di Forza Italia, sarà vietato trascrivere negli atti i dati dei soggetti non indagati, che dovrebbe essere insomma una banalità, ma così non è. E poi vertice sulle regionali, maggioranza verso l'accordo, Sardegna, Fratelli d'Italia e via libera al terzo mandato. E ancora sulle questioni della giustizia interviene Luca Ricolfi, che firma l'editoriale di oggi sul tema dei suicidi in carcere. La sfida possibile sui suicidi in carcere. Ricorda Ricolfi che il 1 gennaio abbiamo iniziato l'anno con un femminicidio, 8 giorni dopo i casi erano saliti già a 6. Se le cose andassero avanti a questo ritmo, alla fine dell'anno le donne uccise sarebbero circa 250, più del doppio di quelle dell'anno appena terminato. Ma l'opinione pubblica, che si era mobilitata per il caso di Giulia Cecchettina, sembra essere già tornata in sonno. Ma quello delle donne uccise non è l'unico tema su cui andiamo presto in sonno. Ci sono drammi su cui l'opinione pubblica, più che andare in sonno, è in letargo perpetuo. Il più clamoroso probabilmente è quello dei suicidi in carcere, l'ultimo dei quali risale a pochissimi giorni fa. Ogni tanto i quotidiani riferiscono di un caso, specie se ci sono indizi sufficienti a ipotizzare responsabilità penali nel comportamento di giudici, medici o personale carcerario, ma raramente si tenta un bilancio o si apre una discussione. Eppure i numeri ormai sono paragonabili a quelli delle donne uccise. Negli ultimi 30 anni i suicidi in carcere sono stati quasi sempre dell'ordine di uno a settimana, quali che fossero i governi in carica, ma negli ultimi 6-7 anni hanno mostrato un'inquietante tendenza all'aumento. Fino al 2017 la media era dell'ordine di 50 casi l'anno, ma negli ultimi anni è salita intorno ai 65, con un picco di 84 casi massimo storico nel 2002. Una differenza importante per quanto riguarda il confronto con i femminicidi è che nel confronto internazionale la situazione dell'Italia è di gran lunga più grave sui suicidi in carcere. A livello europeo siamo fra i paesi più insicuri in materia di suicidi in carcere. Solo 5-6 paesi su 27, in particolare Francia e Portogallo, hanno valori nettamente peggiori dei nostri. Ma c'è una seconda differenza importante, ed è che le cause dei suicidi in carcere sono chiarissime, ben localizzate e proprio per questo relativamente neutralizzabili. Fra esse il sovraffollamento carcerario, in forte aumento negli ultimi 2 anni, perché era stato fatto qualcosa, ma poi siamo ritornati alle vecchie abitudini, le carenze di personale, l'inadeguatezza delle strutture che dovrebbero occuparsi dei detenuti con problemi psichiatrici, l'insufficienza dei programmi di rieducazione, professionalizzazione e accompagnamento al lavoro. La controprova ce la forniscono i paesi scandinavi, dove il tasso di suicidio della popolazione generale è ampiamente superiore al nostro, ma quello della popolazione carceraria è più basso. Indizio evidente del fatto che trattamenti più umani possono incidere fortemente sui tassi di suicidio dei detenuti. Come e perché si sia arrivati a questa situazione è abbastanza noto. Di fronte alle sacrosante e meritorie denunce della situazione carceraria da parte di associazioni e gruppi, Antigone, Ristretti Orizzonti, Nessuno Tocchi Caino, di fronte alla storica sentenza della Corte Europea di Strasburgo contro il sovraffollamento carcerario in Italia del 2013, la maggior parte delle forze politiche hanno preferito puntare su indulti, amnistie, decreti svuota carceri, piuttosto che sostenere i costi di un'umanizzazione delle carceri. Si può essere favorevoli o contrari alla linea attuale, che punta molte delle sue carte sulla moltiplicazione dei reati e l'inasprimento delle pene, ma proprio perché la via imboccata dal nuovo esecutivo è securitaria e inevitabilmente porterà a un aumento del numero di detenuti, credo che oggi meno che mai si possa chiudere gli occhi di fronte alla situazione delle carceri, di cui il dramma dei suicidi è il segnale. Così Luca Ricolfi, insomma, non noto per il suo estremismo. Poi ritorniamo in prima. Beh, c'è la foto, anche qui c'è la foto di Erickson ritratto qualche mese fa. Le liquidazioni oggi a tutto pubblica amministrazione, in arrivo una legge per l'anticipo entro 3 mesi delle liquidazioni statali, e poi le notizie che abbiamo già letto dall'AIA fino al cambio della guardia al governo francese, oltre ovviamente, purtroppo, appunto come si diceva con Rigolfi, ai femminicidi. E che cos'altro da segnalare per quanto riguarda le prime pagine? Mi pare che gli altri, diciamo, quotidiani come dire mainstream più o meno non aggiungono molto a quello che abbiamo detto prima. Un'occhiata sicuramente per il Dubbio, che apre con un articolo di Damiano Aliprandi, così l'isolamento in cella genera incubi e uccide. Quindi l'articolo principale è per l'Unione Europea, che avvisa Nordio: guai se abolite l'abuso d'ufficio, i paletti di Bruxelles contro la riforma del guardasigilli, anticorruzione a rischio, solita ingerenza, dice la Lega. Forse sarebbe, diciamo, più utile sentire quelli che sono poi i destinatari, nella stragrande maggioranza dei casi, di questo reato, ovvero sia i sindaci, ma tutti quelli di destra, di centro, di sinistra, sentire un po' che dicono. Poi, a proposito di legge bavaglio, la vera presunta tale, la vera mala giustizia, scrive il Dubbio, intercettarne uno per colpirli tutti, storie di avvocati spiati dai pubblici ministeri. E ancora il processo alla Corte dell'Aia, Israele alla sbarra, quella strage di civili a Gaza è genocidio, l'accusa, la replica, il Sudafrica è il braccio giuridico dei terroristi di Hamas. E ancora si torna su Pozzolo, il caso di Capodanno, con il ministro Nordio, che ha risposto all'interrogazione di Matteo Renzi sul sottosegretario Dalmastro e sul caso della pistolettata di Capodanno: da ministro non posso che inchinarmi davanti al segreto istruttorio. Ma parrebbe che insomma ne usciranno, o almeno ne potrebbero uscire ancora delle belle da quella vicenda. 8 e 57 minuti primi, quella del Dubbio era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano, breve intermezzo musicale e poi passiamo alla lettura degli articoli.
window and cried one tear.
Allora, Jefferson Airplane, The House at Pony Corners, per chi ce lo chiedeva. 9 trascorse da 3 minuti, questa è sempre Radio Onda Rossa e noi dopo le prime pagine andiamo a vedere che cosa dicono gli articoli all'interno dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere, come abbiamo fatto già per le prime pagine, e come detto il Corriere apre con tutta una lunga disamina della situazione politica nostrana. Ne parliamo qui, poi dopo insomma, cercheremo di essere assai più rapidi. Non c'è l'accordo nel centrodestra per quanto riguarda le candidature alle regionali, che forse sono ancora più interessanti rispetto alle europee, e la Lega insiste, terzo mandato, in particolare questo interessa ovviamente Zaia in Veneto, ma non solo. L'incontro tra i leader, che però non hanno parlato di candidature, hanno parlato di immigrazione, mentre dal Carroccio arriva una proposta di legge. E la giornata nervosa, racconta Monica Guerzoni, Salvini potrebbe cedere sulla Sardegna ma vuole sbloccare Zaia, faccia a faccia teso nonostante le smentite. Poi abbiamo il richiamo dell'Unione Europea sull'abuso d'ufficio, mentre per quanto riguarda le intercettazioni via i nomi dei non indagati. E poi diciamo, è messo tutto quanto insieme, perché c'è pure situazione politica interna, questione giustizia, storia. Sempre nella stessa pagina, pagina 4, abbiamo la richiesta del sindaco di Milano Giuseppe Sala alla Procura della Repubblica di riaprire le indagini sugli omicidi di Fausto e Iaio, cioè Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, richiesta che fa seguito a una mozione approvata dal Consiglio Comunale su proposta del consigliere del Partito Democratico Rosario Pantaleo. Poi che cosa abbiamo? Diciamo, vabbè, c'è Gualtieri che ha fatto la foto con Dua Lipa e viene considerato una grande notizia da molti, se non tutti, i quotidiani. Passiamo a cose un po' più serie e un po' più gravi. La Corte Penale dell'AIA, qui siamo a pagina 10 e a pagina 11 che si apre la sezione dedicata agli esteri. L'accusa a Israele: Gaza è genocidio, attacco anglo-americano nello Yemen. La Corte dell'AIA, il processo contro lo Stato israeliano, l'ira di Netanyahu, il mondo è capovolto. Il Sudafrica, seguito dalla Turchia, si è rivolto al Tribunale Internazionale dell'ONU. Certo, la Turchia che parla di genocidio farebbe un po' sorridere se non ci fosse da piangere. E poi il Corriere della Sera ci parla del avvocato di chi seguirà, diciamo, il governo israeliano. All'AIA c'è Aaron Barak, già presidente della Corte Suprema israeliana, sfuggita ai nazisti, libera oppositore del premier Barak, il giudice di Israele. E poi abbiamo una intervista a un funzionario statunitense, Josh Paul, che dice: le armi americane non dovrebbero essere utilizzate per uccidere civili. Parla il primo funzionario a criticare la politica di Joe Biden. Poi si prosegue con le elezioni a Taiwan, domani verso il voto, scrive Guido Santevecchi, che è inviato a Taipei. Domani l'isola sceglie il suo nuovo presidente, tre candidati e un problema comune: la reazione della Cina. I candidati sono Lai Xinte, che è il candidato progressista molto inviso a Pechino perché sostiene apertamente l'indipendenza di Taiwan. Poi c'è l'esponente del Kuomintang, Hu Yuhi, un ex comandante di polizia, che ha una linea più moderata. Fra l'altro, anche qui, insomma, è molto divertente perché il Kuomintang fu il partito nazionalista che si oppose militarmente a Mao Zedong all'epoca e che poi finì in esilio a Taiwan, quindi teoricamente dovrebbero essere loro quelli più accesi. Però sono anche passati tanti e tanti anni. E infine c'è un terzo candidato, l'ex sindaco di Taipei, che si propone, diciamo, come una terza via fra i due contendenti. Poi l'Italia con l'ultimo caso di femminicidio che arriva da Trento. Fra l'altro ci ricordava Luca Rigolfi che, insomma, a queste medie doppieremmo quasi il numero del già terribile dell'anno passato. L'ultimo abbraccio e la coltellata: Esther, uccisa dall'ex, avevano tre figli. A Trento l'uomo si è poi suicidato. Vivevano in case diverse, lui non accettava la separazione, ha aspettato che i bimbi uscissero per andare a scuola, aveva portato un coltello. Insomma, vista e rivista. E poi da Trento, quella è la situazione ovviamente, da Trento a Chieti, trovata impiccata, arrestato il marito. Qui è un relativamente cold case perché si parla di una donna che era stata trovata impiccata nel garage di casa sua il 15 luglio del 2022, si era immaginato il suicidio, ma così non era. Poi una grande battaglia della destra in generale e in particolare della Lega, quella per Rosa e Olindo. Due pagine, ben due pagine per il Corriere della Sera per parlare della strage del 11 dicembre 2006, quando furono uccise quattro persone, fra cui un bambino di due anni. A Erba, nuovi testimoni per la difesa: la strage fu una faida per droga. certo 17 anni dopo, anzi 18 anni dopo quasi, vabbè, la pista è già stata esclusa dalla Cassazione. E i due ovviamente si dichiarano innocenti. E poi abbiamo due interviste parallele, una al comandante del RIS che era lì sul, diciamo, sulla scena del crimine, che racconta: il sangue trovato sull'auto di Olindo è sufficiente a condannarli, il campionamento fu perfetto. L'altra intervista è per Vittorio Feltri, che dice che la sua sensazione è che l'inchiesta è molto imbrogliata e quindi debbono essere assolti. È un punto, il mondo come rappresentazione propria, al di là poi di come andrà l'inchiesta, ma mi pare, diciamo, difficile che possa evolvere in una qualche forma. E chiudiamo con il fondatore del WWF Italia, Fulco Pratesi, arrivato alla veneranda età di 89 anni e però, come spesso succede a molti come lui, non in grado di riconoscere i propri errori. Portai io i gabbiani a Roma e non me ne sono pentito, dice Pratesi. Perché? Perché nel 1973 gli fu affidata una gabbianella che gli aveva portato un amico, raccolta a Giannutri dentro una scatola di scarpe. La mettemmo accanto alla vasca dell'Eutaria allo zoo. Guarì due anni dopo, conobbe un maschio selvatico che fecero il nido insieme fra le rocce. Da lì, appunto, da quel lontano 1973, nasce la colonizzazione dei gabbiani a Roma, con tutti i disastri da un punto di vista ecologico che questo ha portato. Ovviamente poi la domanda, diciamo, è un po' poco precisa, perché chiede la giornalista: i loro numerosissimi discendenti, grossi come tacchini e di pessimo carattere, imperversano sui cassonetti della spazzatura. Fosse solo quello il problema è che c'è tutta una catena alimentare etologica sballata. Ma questo, quel signor Pratesi, che pure fondatore del WWF, dice: ma che potevo fare? Non me ne sono mai pentito. Beh, magari, visto che era tanta a cuore questa gabbianella, si poteva portarla, che ne so, al mare, insomma, Fiumicino non è lontanissima da Roma. Vabbè, ma è il problema di tanti anziani di questo paese, che non solo hanno fatto una serie di corbellerie spaventose in vita loro, ma se le rivendicano pure. E questo di solito è sintomo di... è sintomo. Vabbè. Fra l'altro, poi tutto, possiamo immaginare quanto questo possa facilitare la causa dell'ecologia. Comunque, passiamo oltre e andiamo alla Repubblica, che invece non apre come il Corriere su la politica interna, ma apre sull'AIA. L'atto di accusa del Sudafrica all'AIA: Israele è responsabile di genocidio. La denuncia di Pretoria nel dossier presentato alla Corte di Giustizia: a Gaza civili colpiti in maniera indiscriminata. L'accusa: chieste urgenti misure cautelari, cessate il fuoco e più aiuti ai palestinesi. Oggi in aula la replica dello Stato ebraico. Ancora abbiamo le dichiarazioni di Netanyahu, le abbiamo lette, è un'ipocrisia. E poi i magistrati che rappresentano l'accusa e la difesa, quello sudafricano di Gang Mosheneke e quello israeliano Aaron Barak, di cui abbiamo parlato prima. E poi ancora la guerra nel Mar Rosso, la guerra si allarga allo Yemen, Stati Uniti e Gran Bretagna bombardano nella notte. Dopo il nuovo raid degli Houthi contro le navi in transito nel Mar Rosso, Londra e Washington decidono di rispondere, attaccati 10 obiettivi. Così la lunga pagina sul Medio Oriente. poi arriva l'altrettanto lunga pagina sulla politica interna, ma insomma non ci si discosta granché da quello che abbiamo letto prima sul Corriere. E quindi si arriva alla vicenda Ilva e ArcelorMittal. L'ex Ilva allo Stato, scrive Repubblica a pagina 12, Mittal è fuori, divorzio consensuale a un commissario. Cambiare equipaggio per invertire la rotta, dice il ministro Urso, anche questa non ci sembra nuovissima come dichiarazione. Si prende atto della situazione dopo aver perso tanto tempo, chiosa ben più acido Bonomi della Confindustria. Fra l'altro, insomma, la questione non è semplicissima. Per estromettere gli indiani, spiega Giovanni Pons, ci sarà un contenzioso lungo e costoso. Intanto Urso cerca nuovi manager. Gli impegni di Invitalia del 2020 non erano vincolanti e non ci sono patti parasociali segreti. La parola anche al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che dice il governo ci ha esclusi, la transizione verde è l'unica strada, c'è il rischio che si fermi tutta la città, le banche non anticipano i soldi alle imprese dell'indotto. E intanto Taranto allo stremo ripudia la fabbrica. Più sporca e insicura è stata saccheggiata, dice un ex operaio, spesso mancano i dispositivi di sicurezza ma le persone hanno paura a parlare. Il vescovo costretto a rettificare la sua affermazione per cui all'ex Ilva non c'è alternativa. Insomma, nervi davvero a fior di pelle. Poi abbiamo le elezioni negli Stati Uniti, l'allarme del team Biden, Trump prepara l'arresto per chi pratica l'aborto, la manager di Biden rivela l'esistenza di un documento di 887 pagine dei repubblicani per attaccare la salute riproduttiva. Poi sempre a proposito di cose simpatiche, nella pagina successiva il piano segreto Alternative für Deutschland, neonazisti per deportare i migranti, in realtà non solo i migranti ma anche, diciamo, i tedeschi collaborazionisti. Insomma, se uno gli dà un'occhiata al documento è abbastanza impressionante, poco plausibile però impressionante questo sì. E abbiamo il Bambin Gesù che dice, che ringrazia per la donazione arrivata da Leonardo, ma la rifiuta definendola inopportuna. No del Vaticano ai soldi di Leonardo per i bimbi, inopportuno, dice l'ospedale. Non capiamo, risponde l'azienda. È difficile immaginare che non capiscano. Rifiutato 1,5 milioni per l'acquisto di una TAC, il Gaslini di Genova invece dice sì. E poi vabbè, le cronache romane le leggiamo più tardi come al solito. E la pagina dell'economia, qui siamo sempre sul si dice, però in commissione al Senato si allarga la possibilità di congelare le tasse per 2 anni anche ai contribuenti meno virtuosi. La modifica andrà in Consiglio dei Ministri. Fisco concordato preventivo anche per i sospetti evasori. E mi pare basta per quanto riguarda Repubblica. Andiamo a dare un'occhiata adesso a quello che scrive il Manifesto questa mattina. Anche il Manifesto, come Repubblica, apre sulla corte del miracolo. Oggi il Manifesto è particolarmente ottimista, speriamo bene. Il Sudafrica all'AIA chiede l'ovvio, cessate il fuoco. Il ministro della giustizia sudafricano, la Mola, cita Mandela e oggi toccherà a Israele difendersi in aula. I palestinesi iniziano a sperare, Pretoria e Hamas, dice Tel Aviv, applauso degli esperti ONU per Amnesty, un passo vitale per la protezione delle vite dei civili. E poi, sempre a proposito di ONU, il Consiglio di Sicurezza stavolta vota contro il movimento sciita degli Houthi, droni Houthi sul Mar Rosso, gli USA pronti a inviare l'aviazione contro lo Yemen. Gli attacchi contro le navi commerciali sono la primavera minaccia all'economia. Qui immagino che ci sia una unanimità, una quasi unanimità di fondo, anche se non espressa, da parte di tutti quelli che fanno passare le navi da quelle parti e che poi delegheranno chi ufficialmente, chi ufficiosamente, la sicurezza delle stesse all'aviazione anglo-americana. Vabbè, queste sono le meraviglie della diplomazia più o meno segreta, ma in questo caso insomma segreta molto molto poco. Poi di Mario Di Vito che si lamenta delle opposizioni che non sono troppo unite contro la riforma Nordio, l'abbiamo già detta. In particolare c'è molta acrimonia nei confronti della stretta sulle intercettazioni. Che cos'altro? Passiamo oltre. Va su Taranto, ci sembra che la lettura di Massimo Franchi sia abbastanza corretta. Il governo costretto a prendersi l'ex Ilva, un penultimatum, ma Mittal, a Palazzo Chigi, ministri e sindacati, cerchiamo un divorzio consensuale entro mercoledì, altrimenti sarà commissariamento. E Mario Pierro racconta il tutti contro tutti sul passato e sul futuro del acciaio. E che cos'altro da segnalare? In Ucraina, anche qui la guerra continua, insomma, senza particolari esaltazioni da parte del opinione pubblica, sia politica sia mediatica, bombardamenti a tappeto delle forze russe sulla linea del fronte. Tutto questo mentre il ministro della difesa sudcoreano annuncia che Pyongyang avverte che Pyongyang darà alla Russia nuovi missili tattici. Altra scenario molto molto teso è quello del Corno d'Africa, dove peraltro l'altro ieri, diciamo, sono morte fra le 350.000 e le 800.000, sono state massacrate fra le 350 e le 800.000 persone nel Tigray, pure lì la cosa non interessa granché. Comunque, al momento, diciamo, nel Corno d'Africa la vera grande questione è il riconoscimento del cosiddetto Somaliland da parte dell'Etiopia, che ambisce ad avere uno sbocco al mare, e le enormi tensioni non solo con la Somalia ma anche con l'Egitto e l'Eritrea, anche l'Egitto e l'Eritrea contro il memorandum, certo anche qui grandi paesi, grandi fari della democrazia. L'intesa di Addis Abeba con gli indipendentisti agita la Somalia e il Corno d'Africa tutto. E le cronache finiscono qui e mi pare che possa finire anche la lettura del manifesto, non senza prima un'occhiata all'ultima pagina, ancora a scriverne Massimo Franchi, che parla del tredicesimo anniversario del referendum Marchionne. A 13 anni del referendum Marchionne, Calenda e De Benedetti si accorgono che l'auto sta scappando da Torino, scrive Massimo Franchi. La Fiume rivendica la sua lotta e la richiesta di un secondo produttore. Il problema è che Calenda e De Benedetti, che sono quello che sono, se ne sono accorti. La FIOM, diciamo, fino adesso molto molto meno. Ma tante a Mirafiori, ora col senno di poi. Vabbè, così l'ultima pagina del manifesto di oggi, le 9:26 si sono fatte, ultimi intermezzo musicale e poi ci mancano le ultime cronache nazionali e infine le cronache romane. Le 9:30, allora proseguiamo la nostra rassegna stampa dalle colonne del manifesto, ci trasferiamo a quelle di Avvenire. Avvenire che oggi apre niente po' di meno che con un lungo reportage e approfondimento sull'estrema destra dopo la commemorazione di Acca Larenzia dell'altro giorno. A pagina 3, viaggio della notte dell'estrema destra, ecco perché nulla è ancora cambiato. La parola va a due docenti universitari, il politologo Marco Valbruzzi che spiega ai militanti di oggi aspettano passi falsi da chi è al potere, il populismo dice no, conta di più lo sciovinismo sociale. Per lo storico dell'Università di Bologna Guzzo invece la frustrazione è la stessa di allora per questo settore, la parola d'ordine resta identità, l'obiettivo è difendere il vecchio mondo. 5 giorni fa Saluti Romani appelli alla presenza dei nostalgici del ventennio, dal Movimento Sociale Italiano Affini fino a Fratelli d'Italia, tutti gli intrecci difficili da individuare e da sciogliere. A proposito di H. Larenzi, almeno 12 indagati per il raduno, è stata apologia di fascismo. Oltre 100 le persone identificate, molti gli appartenenti alle sigle dell'ultradestra capitolina, l'attesa per la sentenza della Cassazione il 18 gennaio. Mentre oggi a Vicenza c'è un processo in rito abbreviato per 12 persone, anche qui l'accusa è di violazione della legge Scelba, della cosiddetta legge Scelba. Poi tutt'altre questioni nella pagina successiva, la transizione energetica, la Cina traina il boom delle rinnovabili ma servono investimenti nei paesi poveri. Nel 2023 il ritmo di aumento della capacità globale è salito del 50%, l'obiettivo di triplicarla entro il 2030 è complicato ma non irraggiungibile. Il rapporto dell'AIE, l'Agenzia Internazionale per l'Energia fondata dall'OCSE, il calo dei prezzi degli impianti fotovoltaici è uno dei pilastri che ha reso possibile l'accelerazione. L'eolica in difficoltà, non decolla l'idrogeno. Poi abbiamo un altro reportage, un altro approfondimento, stavolta sul Covid, 7 milioni di morti ufficiali, qui siamo a pagina 8, ma la nota dell'Organizzazione Mondiale della Sanità resta un caso. La direttrice dell'OMS, Van Kerkhove, dichiara: le cifre vere sono sottostimate, il numero delle vittime potrebbe essere 3 volte maggiore. E ancora, in realtà basta, c'è la sezione dedicata alla cultura e nella parte dedicata all'economia un piccolo approfondimento sul assegno unico, il mezzo cortocircuito dell'assegno unico, scrive Andrea Bernardini, fa salire l'ISEE e così riduce gli altri aiuti. L'associazione delle famiglie numerose solleva un problema, dai buoni libri al bonus nido fino alle tasse universitarie sono molte le agevolazioni per i figli che si riducono, allo studio le correzioni, almeno così si spera. Questo era Avvenire. Per quanto riguarda il Messaggero, diciamo l'unica segnalazione di difformità rispetto a quanto abbiamo letto finora è relativa all'Ecuador, dove nei giorni scorsi insomma sono arrivate fino a qui le immagini di una vera e propria piccola guerra civile fra lo Stato e le formazioni paramilitari criminali. Ne parla oggi solo il Messaggero, a dire il vero. Il terrore degli italiani nell'inferno dell'Ecuador. Evidentemente quello che passino gli ecuadoriani, vabbè, interessa fino a un certo punto, però gli italiani. Se esci qui ti sparano. Il presidente del Comites, l'organizzazione diciamo che coordina gli italiani all'estero, in questo caso in Ecuador, racconta estorsioni, attentati, sequestri, nessun luogo è sicuro, ancora scontri fra gruppi di narcos e governo, molti se ne sono andati via. Nel frattempo, in un video, la banda che ha guidato la rivolta ha chiesto scusa ai cittadini diciamo per i disagi provocati e ha accusato il presidente. E poi c'è un'intervista al a un diplomatico italiano, Michele Valenzise, che dice che spiega le gang ormai dettano legge, serve una risposta internazionale, e da tempo il paese è nelle mani della criminalità anche straniera. Fra l'altro Valenzise invita l'Europa, diciamo, a un maggiore protagonismo. Abbiamo ottime relazioni, siamo accettati in maniera sicuramente più serena rispetto a quello che potrebbero fare gli statunitensi. Vedremo un po', anche se non so quanto poi questo protagonismo sia voluto dai paesi europei. E altre questioni di cronaca nazionale, con questo poi chiudiamo e poi passiamo alle cronache romane, arrivano dal Dubbio. Abbiamo letto il titolo dell'articolo che campeggiava in prima pagina sul Dubbio di oggi, a firma di Damiano Aliprandi: così l'isolamento in cella genera incubi e uccide. Scrive Aliprandi: la vicenda di Matteo Concetti, 25 anni, fisico da bodybuilder e testa gravata da particolari patologie psichiatriche, ritrovato senza vita, impiccato nel bagno della sua cella di isolamento del carcere Montacuto di Ancona, pone nuovamente al centro dell'attenzione il problema dell'isolamento come sanzione disciplinare, soprattutto nei confronti di chi, come Matteo, tanto che la procura di Ancona ha aperto un'inchiesta, ha patologie psichiatriche e l'isolamento può risultare deleterio. Viene utilizzato per sedare i detenuti che danno in escandescenza, come nel caso del ragazzo finito al centro della cronaca grazie alla segnalazione della senatrice Cucchi, oppure che compiono più volte atti di autolesionismo o tentativi di suicidio. L'uso dell'isolamento come rimedio può sfociare in tragedia, come dimostrano i casi di suicidio verificatisi nelle celle stesse, denunciati da anni dall'associazione Antigone. Al fine di prevenire i suicidi in carcere, nel 2019 Antigone ha presentato una proposta di legge per una riforma completa del regime dell'isolamento. Tuttavia tale proposta è rimasta inevasa. L'associazione sostiene che la prevenzione dei suicidi richiede l'approvazione di norme che possano garantire maggiori contatti con l'esterno e con le persone care, riducendo così l'isolamento affettivo, sociale e sensoriale. L'isolamento disciplinare rappresenta una delle pene più severe all'interno delle strutture penitenziarie. Le regolamentazioni variano da paese a paese, ma una soglia comune stabilita dalle Mandela Rules è di 15 giorni a massimi, termine che tuttavia non viene rispettato uniformemente in tutto il mondo. In Italia questo periodo è il massimo consentito, mentre in altri paesi europei come Francia e Danimarca può estendersi fino a 30 giorni. Eppure dietro a questa pratica si celano diverse criticità e abusi che richiedono un'attenzione urgente. Le autorità garanti hanno rilevato un preoccupante fenomeno legato all'aggiramento della durata massima dell'isolamento attraverso l'emissione di più provvedimenti consecutivi. Le raccomandazioni degli organismi internazionali sono chiare: questa pratica dovrebbe essere vietata. Eppure troppo spesso ciò avviene senza che venga effettuata una valutazione accurata delle alternative meno gravose per la salute dei detenuti e la tutela dei diritti umani. L'isolamento disciplinare, il quale dovrebbe essere riservato a casi eccezionali, è spesso applicato automaticamente senza una ricerca preventiva di alternative. Questo comportamento da parte delle amministrazioni penitenziarie contribuisce a banalizzare uno strumento potenzialmente pericoloso, con gravi conseguenze sulla salute mentale e fisica dei detenuti. Il 17° rapporto di Antigone del 2021, in particolare il capitolo a firma di Claudio Paterniti Martello e Federica Brioschi, ci viene in aiuto facendo luce su questa pratica dilagante che ha effetti devastanti sulla salute fisica e mentale dei detenuti. La durata massima di 15 giorni, come stabilito dalle Mandela Rules, è un limite arbitrario, con alcuni individui che crollano prima e altri dopo. Come riporta Antigone, quel che è certo è che a lungo termine l'isolamento porta alla morte sociale. Una volta usciti dall'isolamento, spesso i detenuti si comportano come se fossero ancora isolati, soffrendo di sociofobia e perdendo la capacità di interagire con altri esseri umani. Questo risulta dell'esatto opposto di ciò che i sistemi penitenziari ufficialmente perseguono, ovvero la risocializzazione del reo. Alcuni studi identificano una vera e propria sindrome da isolamento, manifestata attraverso disturbi del sonno, dell'appetito, ansia, panico, rabbia, perdita di controllo, allucinazioni e automutilazione. A questi si aggiungono vari sintomi psichiatrici, tra cui ipersensibilità, pensieri ossessivi, disfunzioni cognitive, irritabilità, aggressività, paranoia, mancanza di speranza, letargia, depressione e senso di imminente crollo emotivo. Comportamento suicida. Lo studio di Antigone evidenzia diversi nodi critici, fra cui gli effetti deleteri sulla salute, il rischio di violenza e torture, il trattamento inumano e degradante, la fragilità delle garanzie procedurali perché è isolato. Le condizioni materiali delle celle predisposte per l'isolamento spesso mancano di elementi essenziali, contribuendo ulteriormente al degrado della situazione. Si parla delle cosiddette celle lisce, dove a volte mancano persino materassi, coperte e lenzuola. In molti casi il bagno è visibile dallo spioncino tramite telecamera a circuito chiuso. È comune che non ci siano vetri alle finestre né alcuna forma di riscaldamento. In genere anche le aree esterne dove si passano le ore d'aria sono le peggiori dell'istituto perché piccole e spesso coperte di reti. L'isolamento disciplinare nelle carceri si configura spesso come una pratica dilagante con gravi impatti sulla salute mentale e fisica dei detenuti. Questa realtà ben nota alle autorità è in contrasto con le raccomandazioni internazionali che cercano di salvaguardare la dignità e il benessere degli individui nelle carceri. Le regole penitenziarie europee, ad esempio, stabiliscono chiaramente la necessità di almeno 2 ore al giorno di contatti umani significativi per coloro che sono all'isolamento. Questi incontri non sono meri dettagli organizzativi, ma elementi fondamentali per preservare la personalità e il benessere emotivo dei detenuti. Tuttavia, la realtà nelle sezioni di isolamento spesso trascura tali disposizioni, aumentando il rischio di abusi e suicidi. Altro aspetto cruciale è la richiesta di una visita medica quotidiana per chi è in isolamento. Il Comitato Europeo, conclude Aliprandi, qua andiamo, saltiamo qualcosina, per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti ha sempre prestato particolare attenzione ai detenuti in isolamento. La motivazione di tale attenzione risiede nella consapevolezza che questa misura può avere effetti estremamente dannosi per la salute psichica, somatica e per il benessere sociale delle persone coinvolte. Un approccio riformatorio e urgente, ponendo l'accento su politiche carcerarie improntate al rispetto dei diritti umani e all'adozione di pratiche che promuovano la riabilitazione anziché il perpetuarsi di cicli dannosi, tanto da portare in casi estremi anche alla morte, ed è quello che è accaduto con il 25enne Matteo Concetti. Concetti, che dir si voglia. Così Damiano Aliprandi sul Dubbio. Chiudiamo con le cronache romane. Iniziamo col Messaggero, che apre con le violenze, gli scontri che sono seguiti al derby di Coppa Italia dell'altro ieri. Il derby finisce nel sangue, 2 feriti e 3 denunciati. Alla fine del match sono entrati in un pub in via Langeri con cacciavite e cappucci. È grave, un ragazzo di 30 anni è stato colpito almeno 4 volte a coscia e addome. Ora tra i tifosi si teme il regolamento di conti. Poi abbiamo i trasporti. Dopo lo stop alla funivia salta la monorotaia fra Casalotti e Battistini. Congelati al Ministero dei Trasporti 110 milioni previsti per l'opera, potrebbero andare al prolungamento della metro B a Casal Monastero. Ecco, questa sarebbe veramente una cosa mirabile se dovesse avvenire. E poi che le grandi battaglie dell'assessore al turismo Onorato, la fermata della metro Giulio Agricola si chiamerà adesso fermata della metro Giulio Agricola trattino o parco degli acquedotti, e mi pare basta per quanto riguarda la lettura del Messaggero, della cronaca romana del Messaggero. Cronaca romana del Corriere, anche qui ovviamente le violenze post partita, assalto al pub, un ferito grave, ultralaziali irrompono in un bar di romanisti a Prati, 5 coltellate a un sommelier. Un altro tifoso giallorosso ha perso un orecchio. E mi pare ci siano pochi commenti da fare al riguardo. l'influenza che dilaga, ieri mattina quasi 1100 malati nei pronti soccorso di San Giovanni Gemelli, Policlinico Casilino, Umberto I, Sant'Andrea e Tor Vergata. E poi mi pare che basti, ecco, il 2 febbraio comincia il processo per l'assassinio di Thomas Bricca ad Alatri, a proposito di questioni molto raccontate. La Repubblica invece sceglie un'apertura completamente diversa. Ama, Migliardi saluta, ma è già polemica sulla nomina dell'erede. Sposti e denunce avvelenano il crimine azienda, anche parte del PD ora nutre dubbi. In pensione in maniera legittima, dice il manager. E poi vabbè, c'è la consueta panoramica sui cantieri che ci aspettano per il fino al 2025. E si parla molto di Accalarenzia, i 9 indagati a Ostia, scatta un altro raduno, e con meno enfasi però rispetto alle altre cronache che abbiamo letto, le violenze post derby, diciamo. Per quanto riguarda invece temi decisamente più leggeri, ma pur sempre legati al calcio, per motivi che non saprei, perché ci sono spesso dei motivi dietro, ma non è che possiamo saperli tutti, la Repubblica e soprattutto la cronaca romana di Repubblica hanno lanciato una grande crociata per chiedere il licenziamento di Mourinho dalla panchina della Roma, il che significa che conoscendo le crociate di Repubblica lo vedranno sulla panchina della Roma anche i nostri nipoti. Ma detto questo, quando sono le 9:48 minuti primi, possiamo dichiarare conclusa qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani, come sempre intorno alle ore 9, dal momento che è sabato, i Kraftwerk, e poi vediamo che cosa ci aspetta a seguire.